tutta questa splendida platea, tanti amici, fa piacere di rivedere, di incontrare qui, che condividono valori, sintesi, principi, proposte, tanta strada fatta insieme. Ha detto bene Valentina prima, no? Ne parlavamo quando il ministro era Letizia Moratti. 20 anni, più di 20 anni sono passati e ieri abbiamo ottenuto un primo risultato importante. Il Senato ha approvato questa proposta di legge, che è una proposta di legge certamente rivoluzionaria, particolarmente innovativa, e quindi sono orgoglioso di rappresentare un governo che ha creduto fortemente a 360 gradi. Avete sentito le parole del ministro Tajani, relatrice è stata Ella Bucalo, quindi veramente tutte le forze politiche che hanno creduto fortemente in questa prospettiva riformatrice, perché stiamo facendo una cosa buona per i nostri ragazzi, stiamo facendo una cosa attesa da tanto tempo. Ma consentitemi di dirlo, perché poi noi abbiamo a cuore l'intero paese e stiamo facendo una cosa buona anche per tutto il nostro sistema produttivo. Perché quello che è stato detto prima da Antonio, da Valentina, io lo vivo tutti i giorni. Imprenditori, associazioni di categorie che vengono da me e dicono: perdiamo competitività, non ce la facciamo più a reggere, avremmo possibilità di garantire posti di lavoro, di offrire posti di lavoro qualificati, anche ben retribuiti, ma il sistema scolastico attuale non è in grado di offrire competenze, di fornire qualifiche che noi richiediamo, e quindi dicono: perdiamo competitività, perdiamo PIL. Addirittura Unioncamere ha stimato qualcosa come 38 miliardi di PIL perso, perché il 48% delle qualifiche richieste dal mercato del lavoro non viene offerto, non viene soddisfatto. Pensate che spreco, pensate che delitto nei confronti dei nostri giovani. E allora io ritengo che chi si schiera contro l'innovazione, contro il dialogo fra la scuola e l'impresa, debba sempre riflettere su queste premesse. E poi mi fa molto piacere anche apprezzare lo spirito con cui c'è stato questo dialogo importante fra le regioni, gli enti locali e il governo. Ci sono molti assessori regionali qua presenti. E ricordo come quasi ogni settimana io parlassi con loro. Abbiamo modellato questa proposta tenendo conto anche dell'esigenza di valorizzare la formazione professionale, perché ci fosse una filiera forte e non soltanto una scuola statale forte, ma una filiera forte che valorizzasse il ruolo delle regioni, che hanno fra l'altro un compito strategico di delineare l'offerta formativa sul territorio e che vedono qua potenziata notevolmente la formazione professionale regionale. E lo si diceva prima, no? È dai tempi, dall'inizio, dalla 14ª legislatura che se ne parlava, di questo percorso che desse una grande chance anche alla formazione professionale regionale, e non soltanto, ovviamente, all'istruzione tecnica e professionale nazionale, statale. Grande dialogo, quindi. Ma poi c'è un altro aspetto che mi ha fatto molto piacere, anche nella risposta con cui le scuole hanno partecipato a questa riforma. Una straordinaria risposta delle regioni del Mezzogiorno: Calabria, Sicilia, Puglia, Campania. Le scuole del sud che hanno creduto fortemente in questa riforma, e è una cosa che mi ha reso veramente felice. Perché? Perché hanno capito questa opportunità straordinaria che noi offriamo ai loro giovani, e c'è stata un'ansia di riscatto, una voglia di riscatto che non dobbiamo mai dimenticare. E allora capite che anche questo è un modo per riunire l'Italia. Perché anche in questo modo noi diamo a tutti i nostri giovani, indipendentemente da dove vivano, la possibilità di realizzarsi professionalmente, di realizzarsi come formazione e dunque di avere un futuro professionale adeguato. Poi questa riforma esprime dei valori molto significativi. Beh, innanzitutto esprime la centralità della persona. E io lo dico sempre, lo dico spesso, lo dico continuamente negli incontri che ho, ufficiali, ma anche parlando con tanti di voi, ve lo ricorderete sicuramente, io parlo spesso di scuola costituzionale. Il mio modello di scuola è la scuola costituzionale, e cioè quella scuola che mette al centro la persona dello studente. E qua voglio ricordare, e mi fa piacere ricordarlo anche davanti a persone che sicuramente comprenderanno il significato di questo passaggio, quel bellissimo testo, quel bellissimo intervento di Giorgio La Pira in sede di Assemblea Costituente, quando La Pira sottolineò la straordinaria differenza fra l'ordinamento fascista, ma l'ordinamento totalitario, perché poi quello comunista è identico da questo punto di vista, che mette al centro, metteva al centro lo Stato e al suo servizio la persona, e l'ordinamento repubblicano che invece mette al centro la persona, e io ripeto, la persona dello studente e al suo servizio lo Stato e dunque la scuola. E questo che sembra scontato, scontato purtroppo non lo è, e dobbiamo ribadirlo tutti i giorni: la scuola è al servizio della persona, dello studente, perché la centralità dello studente è qualcosa di fondamentale. E allora, così come il docente tutor, così come il docente orientatore, anche questa riforma vuole valorizzare i talenti. Noi dobbiamo partire da qua, perché vedete, merito non è il raggiungimento di obiettivi quasi impossibili, riservati a pochissimi, non è l'eccellenza, ma è tirar fuori il meglio che ciascuno può dare di sé con l'impegno. La scuola del merito è quella che favorisce il tirar fuori il meglio che ogni studente possiede dentro di sé. È stato detto anche prima, credo che l'abbia detto Antonio, quando ha detto giustamente il discorso della scuola professionale, la scuola tecnica, che non può essere considerata una scuola di serie B o peggio di serie C. Ma perché questo? Perché tante e meravigliosamente diverse sono le intelligenze. Vede, negli anni Ottanta è crollato il mito dell'intelligenza unica, che era quello che ispirava poi anche la stessa scuola gentiliana, no? Piramidale. E invece si è affermata la teoria, ormai ampiamente condivisa, della pluralità delle intelligenze, tutte di uguale dignità. E ancora una volta torniamo alla uguale dignità della persona umana, fra l'altro. E allora l'intelligenza teorica, l'intelligenza pratica, ma poi sono stati individuati ben 9 modelli di intelligenza, hanno tutte uguale dignità e tutte devono essere valorizzate. E noi in questo modo valorizziamo più modelli di intelligenza, dando la possibilità ad ogni ragazzo di realizzarsi, di trovare un momento importante di realizzazione personale. Poi è stato detto molto bene, c'è un altro aspetto. Qual è l'altro grande valore, l'altra grande sfida che noi lanciamo alla politica? La centralità di questo rapporto fra scuola e impresa. Perché l'impresa non è qualche cosa di pericoloso. Non ci deve essere paura di una contaminazione fra scuola e impresa, fra pubblico e privato. Io dico sempre che dobbiamo lanciare una grande sfida al privato perché si mobiliti per la nostra scuola, e il privato deve fare sempre di più la sua parte. Vi cito un dato. Pensate che per finanziamento complessivo, il finanziamento italiano è un po' sotto la media OCSE ed è in rapporto al PIL un po' sotto al finanziamento tedesco complessivo. Ma se noi andassimo a considerare soltanto il finanziamento pubblico, noi saremmo ben oltre, ben sopra la media OCSE. E dove crolla invece il finanziamento? Il finanziamento delle famiglie, perché c'è poca scuola non statale, e quindi è evidente, all'estero, in Europa, c'è molta più scuola non statale, quindi ovviamente c'è un contributo superiore delle famiglie. E vabbè, questo è un altro discorso. Ma anche perché, pensate un po', A fronte di un 2% di investimento delle imprese nella scuola, in Italia è solo 0,50. E io credo che invece noi dobbiamo sempre più coinvolgere le imprese anche nella capacità di, e nella voglia e nella determinazione di finanziare la nostra scuola. Dicevo a un grosso imprenditore, vedete, che mi raccontava della drammatica esigenza di avere dei tecnici preparati, specializzati per le sue imprese. E dicevo, bene, lei mi sta dicendo che senza questi tecnici la vostra impresa non regge, non è competitiva, non può andare avanti. Ma voi mettete a bilancio le risorse che vi servono per acquistare i macchinari? Perché non iniziate a pensare di mettere a bilancio anche qualche soldo per formare questi tecnici nelle nostre scuole e quindi per finanziare la nostra scuola? E allora capite che persona, mondo del privato che deve dialogare, deve supportare il pubblico, il rapporto scuola-impresa, e tutti questi sono tabù che stanno cadendo, stanno crollando. Ecco perché c'è una conservazione molto dura che cerca in tutti i modi di ostacolare questo percorso riformatore. E ringrazio invece quel sindacato, anche qui rappresentato, che invece è più sensibile, più dialogante, più positivo e ci ha aiutato anche a meglio precisare questa riforma. Perché credo che compito di un sindacato debba essere proprio quello di difendere i lavoratori in un interesse complessivo, e quindi un sindacato moderno è quello che difende adeguatamente i lavoratori sapendo anche rendersi conto di un'esigenza complessiva. E quindi ben venga un sindacato dialogante, un sindacato propositivo che sa accogliere la sfida della modernità. Poi è stato detto anche da Antonio, è stata detta una cosa molto molto importante. Io credo tanto nella diplomazia della scuola, e non a caso ringrazio Antonio della collaborazione splendida sua e del suo ministero. Abbiamo concluso un MOU ad Addis Abeba, che in Etiopia, che è esattamente quello che si diceva prima, cioè creare là delle scuole italiane di formazione tecnico-professionale per formare dei tecnici sia per l'economia etiope, la società etiope, ma anche per le nostre imprese che investono là e che hanno drammaticamente bisogno di competenze. È una richiesta questa che ci viene da tanti stati, da tanti paesi e da tanti imprenditori italiani che investono all'estero. E allora anche da questo punto di vista avere una formazione tecnico-professionale di qualità è certamente molto molto importante. Poi si diceva prima, lo diceva Valentina, ridurre il mismatch. Beh, l'ho già detto, questa è una delle funzioni fondamentali di questa riforma. Quando parlavo di quel 48% di qualifiche che non viene soddisfatta, è tanta roba. Si diceva anche le competenze digitali, come no, 1,2 miliardi di euro per proprio le competenze digitali, 450 milioni per la formazione sul digitale, quindi tanti soldi, per carità, PNRR, che abbiamo il dovere di non sprecare e di utilizzare al meglio. Si diceva i 4 anni, beh, vedete, 4 anni di questo percorso di formazione, c'è un vecchio detto latino, non multas et multum, che esprime il pensiero di Quintiliano, di Plinio. Che cosa vuol dire non multas et multum? Non troppe cose, ma fatte bene. Allora, 4 anni non significa semplicemente, come si è fatto e si è pensato in passato, ridurre da 5 a 4 anni, comprimere in 4 anni quello che si fa oggi in 5 anni, perché significherebbe in realtà far fallire la riforma. Ma significa pensare a programmi del tutto nuovi, fondati su questo principio, non multas et multum. E non è un caso che noi siamo andati a guardare, anche grazie al contributo di Invalsi, per esempio, che ringrazio, vi ringrazio anche in via dei suoi presidenti, siamo andati a guardare quali sono i momenti di fragilità del nostro percorso di istruzione tecnico-professionale. italiano, matematica, inglese, e allora noi andiamo a potenziare lo studio dell'italiano, della matematica e inglese, perché siano queste scuole competitive col sistema liceale e con le altre scuole che stanno all'estero, che sono di 4 anni. Ebbene, ad invarianza di organico. Ma sapete cosa vuol dire passare da 5 a 4 anni ad invarianza d'organico? Vuol dire avere un esercito di docenti al servizio di questi studenti, che potranno implementare e fortificare la formazione, personalizzare sempre di più la formazione. Questa è una svolta veramente importante. Ma sapete anche cosa vuol dire avere la possibilità per tecnici, manager, imprenditori di insegnare laddove manchino delle specializzazioni? Vuol dire rendere sempre più moderna e attuale un certo tipo di formazione. Il collegamento sempre più stretto col mondo d'impresa, la importanza fondamentale dei laboratori, il rafforzamento e l'estensione dell'alternanza scuola-lavoro e poi ancora l'internazionalizzazione, in cui noi crediamo tanto. È stato detto l'autoimprenditorialità, io aggiungo la ricerca e l'innovazione. Sono andato a visitare scuole dove questi ragazzi, con una genialità straordinaria, fanno ricerca, brevettano persino. D'altro canto Mozart a 6 anni era un genio, creava già cose meravigliose. E allora questi ragazzi dobbiamo aiutarli con una direzione anche che sarà al servizio di questi giovani e di queste scuole, di questi meravigliosi docenti e di questi dirigenti scolastici. Allora vedete che in realtà tutto questo significa tanta roba, tante opportunità, significa una scuola in movimento, una scuola che mette al centro quella persona che è il nostro valore cardine. Tanta voglia di futuro, tanto entusiasmo. Ed è questo che io ringrazio tutta la scuola italiana, per l'entusiasmo, la voglia di contribuire alla crescita del paese, anche persino, scusate se uso questo termine che potrebbe apparire un po' retorico ma non lo è, persino l'eroismo di tanti docenti che soprattutto in certe condizioni, in certe situazioni anche difficili, fanno il loro dovere e lo fanno con passione, con travolgente entusiasmo. Quelli che io incontro hanno sempre il sorriso, perché credono fortemente in quello che io ho definito il lavoro più bello del mondo, dare un futuro ai nostri figli. Poi certo ci sono anche le difficoltà, le criticità, e noi cerchiamo giorno per giorno di affrontarle, iniziare per esempio dal contratto, no? È inutile che ritorni qua, ma certamente lo stanziamento che abbiamo previsto nell'ultima legge di bilancio serve anche ad affrontare queste criticità. E tanto altro ancora, voglio qui ricordare, e poi mi avvio a concludere, l'ennesima aggressione subita da un dirigente scolastico, ed è una cosa vergognosa. Io ho chiesto anche al collega Nordio di prevedere una norma che consenta di poter agire direttamente noi come Stato per chiedere il risarcimento del danno da immagine, perché quando si toccano le tasche, il portafoglio di chi fa il bullo, ancorché magari ha 40 o 50 anni e prende a pugni, a schiaffi o a calci un insegnante, beh, forse quella è la sanzione più efficace. E infine, Valentina, una risposta. Mi conosci da diversi anni, sai che sono molto tenace e sai che questa sperimentazione è solo un primo passo, ovviamente, perché poi l'obiettivo è di andare ben oltre. Grazie.
Grazie, salutiamo i ministri e ringraziamo davvero.